22.30, le news della notte di Popolare Network. Stati Uniti revocano i visti per rappresentanti palestinesi in vista della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una ritorsione di Donald Trump contro il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia, annunciato per la sessione del 6 settembre. Lo schiaffo diplomatico arriva nella giornata in cui si intensifica l'assedio israeliano a Gaza City, oggi dichiarata zona di guerra. Condanna dei raid russi contro i civili in Ucraina, nuove minacce di sanzioni, ma non c'è l'unanimità per il no ungherese. È l'esito del vertice europeo di oggi sulla guerra. Andremo avanti con sanzioni e appoggio militare, finanziario e diplomatico a Kiev, dice Ursula von der Leyen. Allerta arancione gialla in almeno 10 regioni italiane. Il ciclone extratropicale Erin è arrivato portando nubi fragi e vento forte dal nord al centro. In Lombardia si monitorano i fiumi, chiusi i parchi. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Nella giornata in cui si è intensificato l'assedio israeliano contro ciò che resta di Gaza City, e torneremo a breve su questo, è arrivato lo schiaffo diplomatico di Donald Trump ai palestinesi e ai loro rappresentanti istituzionali. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato la revoca dei visti dei rappresentanti dell'OLP e dell'ANP in vista dell'Assemblea Generale dell'ONU di settembre, cioè la sessione nella quale la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. La motivazione? L'impegno dell'amministrazione Trump di non premiare il terrorismo, ha scritto Rubio in una nota, equiparando così i rappresentanti palestinesi ai terroristi. Tra le personalità a cui si negherebbe il visto per entrare negli Stati Uniti ci sarebbe anche Abu Mazen. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese ha chiesto in serata alla Casa Bianca di tornare sui suoi passi, condannando la decisione americana come illegale. L'annuncio arriva, lo dicevamo, mentre è iniziata l'offensiva dell'esercito israeliano contro Gaza City. La città è stata oggi dichiarata zona di guerra, con lo stop alle pause umanitarie che permettono l'ingresso degli aiuti. Le forze di difesa di Tel Aviv stanno al momento operando con grande forza nelle periferie di Gaza City. Ascoltiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
C'è cioè una modalità che ha utilizzato, come abbiamo visto, carri armati che hanno atterrato tutta la parte, cioè tutto quello che c'era di macerie, di edifici in un'area estremamente antropizzata una volta di Gaza City, si tratta di un paio di quartieri che erano già interessati a parecchi contrasti anche con Hamas, e che i carri armati hanno provveduto a rendere una zona flat, cioè piatta. A questo punto ci sarà, a quanto pare, una pioggia aerea notevole, di quelle che Gaza probabilmente non ha visto mai, se non forse l'8 di ottobre del 2023, e contemporaneamente si ritiene che ovviamente debbano entrare più gruppi scelti, quindi fanteria per intenderci, alla vecchia maniera. Sicuramente verranno adoperati nuovi, anche massicciamente, i droni quadricotteri, e poi era già stato utilizzato un robot quadrupede che serviva inizialmente solo per acquisire delle informazioni a Israele e che per la prima volta è stato visto utilizzato come autoesplosivo, perché si slancia contro l'obiettivo e la sua esplosione è molto più ampia e deflagrante. E questo probabilmente, cioè questo aspetto tecnologico, verrà implementato, ma qui abbiamo sempre la solita incognita, cioè i palestinesi che rimarranno in Gaza City o sfolleranno, come si augura soprattutto Trump, questa è la vera incognita in tutto questo piano.
La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa hanno diffuso un comunicato nel quale affermano che la carestia provocata da Israele sta rendendo impossibile anche il lavoro dei medici e dei soccorritori. Abbiamo raggiunto Tommaso Della Longa della Croce Rossa Internazionale.
Quello che abbiamo detto è che a Gaza non si muore più solamente di bombardamenti e di violenza, ma si muore di fame. Ormai è da giorni che è stato certificato da organizzazioni internazionali che la fame e la carestia sono un dato di fatto dentro la striscia di Gaza, e questo colpisce anche gli operatori umanitari, per cui se non bastasse essere al centro del mirino, lavorare 24 ore su 24 e non fermarsi mai, adesso anche gli operatori umanitari non sanno come trovare cibo, non sanno come trovare cibo per i propri familiari. Quello che ci ha sconvolto, parlavo con i colleghi a mezzogiorno palestinese ieri e mi raccontavano che una delle cose che stanno facendo è mettono a dormire, se quando riescono a dormire, i bambini prima per non fargli sentire la fame, o addirittura non vedono il pane per giorni, o addirittura un collega mi diceva: sai che cosa significa vivere con la fame? Che il cibo diventa un sogno e che anche quando trovi un pezzo di pane lo devi proteggere per un'intera giornata per portarlo ai tuoi figli e chiedergli scusa alla fine della giornata perché hai solo quello da dargli da mangiare. E ovviamente questo è inaccettabile, anche perché ci sono aiuti umanitari a pochi chilometri dal confine pronti a entrare.
Oggi il vertice informale dell'Unione Europea in cui si è discusso della guerra in Ucraina e in particolare degli ultimi violenti raid russi sui civili. Si è concluso senza una dichiarazione congiunta per via del no ungherese a qualsiasi mozione di condanna di Mosca, ma comunque con una presa di posizione finale da parte dell'alta rappresentante Kaya Kallas e di Ursula von der Leyen. Gli attacchi a Kiev mostrano che Putin non si ferma davanti a niente, ha rincarato von der Leyen. Andremo avanti con un nuovo pacchetto di sanzioni e con l'appoggio militare, finanziario e diplomatico all'Ucraina, sino a quando sarà possibile raggiungere una pace giusta e duratura. Il servizio da Bruxelles.
Per quanto l'Unione Europea provi a dimostrare a Trump di poter prendere le redini del supporto all'Ucraina, c'è sempre l'Ungheria a bloccare gli sforzi. È successo anche oggi a Copenaghen durante il Consiglio informale difesa. Il governo Orbán ha bloccato la dichiarazione comune di condanna agli attacchi russi su Kiev, che hanno colpito anche la sede della delegazione dell'UE. La dichiarazione è poi uscita a firma dell'alta rappresentante Kallas e degli altri 26 ministri, con Budapest che si è opposta anche al fatto che la Russia deve dimostrare un sincero interesse per la pace. Ma soprattutto l'Ungheria tiene in stallo i 6,6 miliardi di euro del Fondo europeo per la pace, che potrebbero essere stanziati per l'acquisto di armi dagli Stati Uniti, da destinare poi all'Ucraina. Abbiamo offerto ai nostri colleghi ungheresi diverse vie d'uscita, tra cui un opt-out come nella NATO, ma finora non è stato efficace, ha spiegato Kallas in conferenza stampa. Mentre il tema della difesa europea e delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono in cima all'agenda politica di Bruxelles, proprio l'alta rappresentante ha evidenziato il cortocircuito delle posizioni ungheresi, che fanno riferimento agli sforzi di Trump, ma poi bloccano proprio quello che chiede. Sull'invio di addestratori militari in Ucraina, invece, non c'è ancora una posizione condivisa tra i 27, anche se ormai ciò che è certo è che, se si farà, sarà comunque dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco con la Russia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il governo frena sull'invio di militari italiani in Ucraina, anche se nei giorni scorsi dalla Farnesina era emersa l'ipotesi dell'invio di sminatori quando il conflitto dovesse terminare. Oggi sembra prevalere invece la linea di Salvini, che non ne vuole sentir parlare. Salvini incassa un altro successo, la nomina del nuovo ambasciatore a Mosca, Stefano Beltrame, che fu suo consigliere diplomatico quando il capo leghista era ministro dell'Interno e quando avvenne lo scandalo del Metropol. Stefano Vergine, giornalista del Domani, insieme a Giovanni Tizian, condusse l'inchiesta sul Metropol.
Lui era il consigliere diplomatico di Salvini, ministro dell'Interno e vice premier. Questo è un fatto perché è scritto sul suo curriculum. È stato dal 2018 al 2019 consigliere diplomatico di Salvini, quando Salvini era ministro dell'Interno e vice premier. Nel 2019, poi, dopo lo scandalo Metropol, il governo giallo-verde è caduto e lui ha smesso di fare il consigliere diplomatico al Ministero dell'Interno. È andato a lavorare come direttore dell'Istituto Diplomatico e poi l'anno seguente è diventato ambasciatore italiano in Austria, che è interessante perché è un paese che da anni è usato dai russi come hub nell'Unione Europea. E dopo questa esperienza a Vienna ha fatto il consigliere di Giorgetti al Ministero dell'Economia. Consigliere diplomatico di Giorgetti al Ministero dell'Economia dal 2023 e adesso diventa ambasciatore in Russia. Visto insieme a tutta una serie di altri fatti, segna un riavvicinamento della Lega salviniana alla Russia dopo che per quasi 5 anni diciamo dopo la vicenda del Metropol e ovviamente in particolare dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dalla Russia in Ucraina, i rapporti sono stati congelati.
In campagna il presidente uscente Vincenzo De Luca non si accontenta di aver ottenuto il controllo del PD regionale, dove verrà nominato segretario il figlio, ma continua ad attaccare indirettamente il nuovo candidato del centro-sinistra, Roberto Fico. Da Roma, Anna Bredice.
Incassato il via libera alla candidatura del figlio al congresso del PD campano, De Luca come sempre riprende le sue dirette Facebook settimanali e il tono è sempre quello, il capo che non si fa dettare la linea da nessuno, anzi da governatore uscente ritiene che da lui debbano passare i temi del programma per le prossime regionali. Non cita Fico, parla di qualità, esperienza e competenza dei candidati, come quando con le stesse parole esprimeva i suoi dubbi sull'ex presidente della Camera. Eppure l'accordo su Roberto Fico è fatto. I primi di settembre si attende l'arrivo di Giuseppe Conte a Napoli per l'annuncio ufficiale. Il via libera è arrivato con la concessione al governatore uscente che il candidato unico al congresso del PD regionale sarà il figlio, deputato Piero De Luca. Decisione che ha lasciato molta amarezza anche in alcuni esponenti della segreteria nazionale. Sandro Ruotolo, che ambiva a candidarsi al congresso, parla di una ferita subita ma che consente, dice, di chiudere con la stagione di De Luca. Ci sarà bisogno di settimane perché questa scelta venga accettata anche a livello locale. Locale dai militanti più vicini a Schlein, un boccone da digerire in cambio di un'alleanza di coalizione forte e in grado di vincere una regione che la destra vorrebbe portare come bottino in vista delle prossime elezioni. Ma nel frattempo De Luca continua col suo stile, attacca De Caro in Puglia perché si sarebbe permesso di porre veti a chi ha governato in precedenza, parla di Puglia per non parlare direttamente di sé e poi attacca a muso duro il sindaco di Napoli vicino a Elly Schlein, che contesta la scelta di regione e ministero della cultura di imporre il nome del sovrintendente al Teatro San Carlo. E ancora siamo all'inizio, si passerà tra poco alla composizione delle liste, a cominciare da quella dello stesso De Luca a sostegno di Fico. Linea allo studio.
La polizia postale ha avviato indagini per risalire ai responsabili del sito sessista fica.eu, dove venivano pubblicate foto di donne rubate. Una volta identificati gli autori dei commenti discriminatori e offensivi, la procura di Roma aprirà un fascicolo. Solo ieri la chiusura del sito, che operava dal 2005 e ha raccolto negli anni centinaia di migliaia di commenti, foto e fotomontaggi, anche di figure politiche come Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Marco Schiaffino.
Dopo la chiusura del sito fica.eu, sul quale centinaia di persone pubblicavano commenti denigratori, sessisti e addirittura incitazioni alla violenza, la palla passa alla magistratura. Passare ai fatti però non sarà facilissimo. Il rischio è scontrarsi con una serie di problemi tecnici e giuridici non da poco. Il sito è registrato negli Stati Uniti e i server si trovano sul territorio statunitense. Per ottenere gli indirizzi IP dei partecipanti al forum, gli inquirenti dovranno fare una rogatoria oltreoceano e obbligare gli amministratori del sito a fornire gli indirizzi IP degli utenti che si sono resi responsabili di commenti denigratori ai danni delle persone offese. Ed è qui che possono sorgere numerosi problemi. Le leggi statunitensi, per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori di un sito per i commenti pubblicati dagli utenti, sono molto più lasche di quelle europee. Non è scontato quindi che vada tutto liscio. A questo bisogna aggiungere che l'atteggiamento dell'amministrazione Trump nei confronti delle leggi europee sulle piattaforme online e sul controllo dei contenuti digitali sono un tema delicato. Nel corso delle trattative sui dazi imposti all'Unione, il tycoon ha più volte richiesto un passo indietro su quelle che ha definito norme che penalizzano ingiustamente le aziende statunitensi. Una posizione che condivide con Mark Zuckerberg e Elon Musk, giusto per citare due nomi, che stanno portando avanti una vera e propria crociata contro le leggi dell'Unione Europea e in particolare del Digital Services Act.
Il ciclone extratropicale Erin ha portato in Italia nubifragi e vento forte soprattutto al nord e in parte del centro. Allerta arancione in Lombardia, Lazio e Molise, gialla dalle regioni del centro Italia fino alla Campania. Il servizio di Lenia Cavaliere.
La situazione resterà da monitorare attentamente per altre 24 ore. Poi da sabato pomeriggio splenderà il sole quasi ovunque. Restano comunque danni causati da Erin, l'ex uragano diventato ciclone extratropicale, che con le sue correnti fredde provenienti dall'Atlantico sta causando numerosi disagi. Tra la bomba d'acqua di questa notte a Roma, la tromba d'aria in Versilia e gli allagamenti a massa, la maggior parte delle regioni non se la passano bene. Tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana sono oltre 1.300 interventi di soccorso dei vigili del fuoco per rispondere alle numerose richieste a causa delle forti piogge. La maggior parte proprio in Lombardia, dove le squadre hanno operato per 520 interventi tra le province di Monza-Brianza, Pavia e Varese. Nelle prossime ore, secondo i meteorologi, è atteso un nuovo peggioramento con temporali intensi su Milano e nell'Interland. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo, codice giallo per temporali forti e codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico. E infatti il Seveso e l'Ambro saranno sorvegliati attentamente. Da Palazzo Marino intanto hanno precisato che il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare eventuali interventi in città. I parchi resteranno chiusi nella giornata di oggi, ma saranno regolarmente aperti da domani. L'allerta, infatti, dovrebbe terminare proprio alla mezzanotte di sabato 30 agosto.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.